Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate. Buon ascolto. In questa nuova puntata di Nina raccontiamo Sybil Bedford e iniziamo a farlo con Valeria Palumbo, che ringrazio tantissimo di essere qui con noi, con la SIL. Valeria, Sybil è un'autrice di libri bellissimi ma dimenticati, per lo più poco letti, ma che varrebbe la pena riscoprire. Assolutamente, un po' perché Sybil ha fatto un percorso molto interessante della sua vita avventurosa di infanzia e adolescenza, ha fatto un mestiere poi che era, ha continuato a vivere come ha subito la vita in infanzia per tutte le sventure, guerra, familiari e quant'altro, e di questo suo modo di spostarsi, di affrontare i confini, le persone, le lingue, i paesi e anche il proprio personale intimo, questo modo che ha imparato da piccola ne ha fatto una vita e una scrittura. E di lei è anche molto interessante il fatto che il suo modo di viaggiare sia il suo modo di vivere, e il suo modo di vivere sia alla fine il suo modo di viaggiare. A me ha molto interessato quando ho letto, infatti vorrei parlare con te di educazione non sentimentale di Sybil, ma anche di tutte le sue scritture dichiaratamente autobiografiche. Mi interessa molto anche questa bambina, Sybil, che ha dei genitori talmente da monti lontani, da età lontane, da paesi lontani, con dei nonni ancora più incredibili, con poi la madre che avrà dei compagni che la portano in mondi ancora differenti. È come se questa bambina avesse delle tessere di identità talmente sparse, talmente diverse che non riescano a incastrarsi, ma di questo ha fatto se stessa.
Guarda, io partirei proprio da quello con cui hai iniziato tu, cioè perché è stata dimenticata? È morta piuttosto recentemente, nel 2006, e quindi, come dire, già in un periodo in cui la scrittura femminile era stata rivalutata e anche con certe spigolosità, certi angoli delle scritture femminili che la critica maschile non riesce proprio a capire, in qualche modo erano stati chiariti invece da una critica femminile che capisce la complessità della scrittura femminile. Allora, perché io credo che rimanga un problema di fondo che è difficilmente inseribile. Che cos'è la scrittura di Sybil Bedford? È una scrittura sostanzialmente autobiografica, questo l'abbiamo detto, però non è solo questo, perché lei per un lunghissimo periodo ha detto no, ma io faccio fiction, e solo a un certo punto in poi che ha detto sto facendo autobiografia, per cui era lei stessa che smentiva questo fatto di fare autobiografia. In più considera che l'autobiografia, in quella elenco fantastico che Johanna Russ ha dato in Vietato Scrivere, è sempre stata considerata il limite della scrittura femminile. In realtà poi gli uomini parlano sempre di se stessi, e se io penso a Philip Roth parla di una parte di se stesso, però nella scrittura femminile l'autobiografia viene sentita come un limite. In qualche modo questo derivava dal fatto che le vite delle scrittrici del passato, penso a Jane Austen, erano vite abbastanza poco avventurose, a differenza, non so, della vita di Goethe. Nel caso di Sybil Bedford non è così, e quindi ancora una volta scappa dallo schema. Cioè non è facilmente inquadrabile, e non è nemmeno inquadrabile nella categoria dell'autobiografia femminile solita, e quindi nemmeno con quei temi intimi con cui viene connotata l'autobiografia femminile, perché la sua è una vita effettivamente avventurosa. In più c'è questa componente, diciamo così, che è lei stessa a negare per tantissimo tempo l'importanza della sua scrittura. In realtà è un po' paradossale, nel senso che senz'altro Sybil Bedford ha sempre voluto fare la scrittrice. La scrittura l'ha sentita come una vocazione, un talento, per cui lei si riconosce una donna che ha un'autostima altissima, non è un caso di donna che...
Perché lo diceva ancora prima di mettersi a scrivere, non aveva scritto un rigo, e diceva nella sua educazione non sentimentale, io sarò la scrittrice.
Ma non solo, ma rifiuta tutti i lavori possibili e immaginabili, sempre con questa cosa, io sono una scrittrice, e poi non scrive una riga. E quindi in qualche modo c'è anche questa sua contraddizione. Io credo che uno scrittore o un intellettuale valga più per le sue contraddizioni che per la sua coerenza, però in realtà storicamente no, ci aspettiamo che le persone siano assolutamente coerenti. Invece lei dice una cosa che poi è fondamentale, che agli uomini si riconosce, alle donne non si potrebbe riconoscere: prima devo vivere, poi devo scrivere, perché sennò di che cosa scrivo? Io credo anche che la sua frase più bella sia quella per sopravvivere bisogna aver vissuto, perché secondo me lei è stata in qualche modo, devo dire, in continuità con molte figure notevoli femminili dell'inizio del secolo, una che ha capito devo prima fare della mia vita, non dico un'opera d'arte, perché lei non ne ha fatto un'opera d'arte, ma devo fare qualcosa della mia vita e poi posso scrivere o poi posso fare dell'arte.
Mi ricorda moltissimo l'Università di Re Bibbia di Gogliarda Sapienza, lì, la fretta, l'impetuosità di scrivere quelle pagine sull'esperienza in carcere. Una ha vissuto, è sopravvissuta a un evento così, in parte anche voluto, ma in parte anche difficile da sostenere poi nel rientro in società, e ne ha scritto perché l'ha vissuto. Mi ricorda molto questo.
Sì, anche se poi invece di Sibilla fretta non c'è, nel senso che si prende assolutamente tutto il suo tempo, però quello che io intuisco, almeno credo di intuire, è che fa grandi poi gli scrittori, penso a Primo Levi, è la capacità di sapere di essere già testimoni della propria vita. E Sibilla è mentre la vive e anche testimone. Poi la cosa interessantissima di questa scrittura, che non esito a definire disordinatissima, io ho qua davanti anche Sabbia Mobili, che a differenza di Educazione non sentimentali è veramente un miscuglio di cose, perché lei va avanti e dietro nel tempo.
Caotico, è vero.
È caotico, e questa ancora una volta la difficoltà di inquadrarla, che cosa sta scrivendo, in che punto è, che cosa ci sta raccontando. Ma appunto in Sabbia Mobili è evidente questo fatto che lei, parlavamo del fatto che è una testimone, però è dentro le sue vicende con una leggerezza anche, nel senso che anche quando vive e quando in realtà non sta pensando adesso questa cosa diventa una pagina, vive con una leggerezza e anche con una caoticità e una casualità che a me personalmente me la rende particolarmente simpatica. E anche gli incontri, in Educazione non sentimentale, secondo me è più consapevole che sta raccontando di incontri importanti. Lei racconta della sua vita nel sud della Francia e appunto nel periodo che passa con la madre, che è sotto gli effetti della morfina, che ha questo marito giovane, Alessandro, che poi l'abbandona ed è il motivo per cui la madre inizia a consumare morfina. In Sabbia Mobili, come dire, ci sono tutta una serie di periodi diversi, in particolare il dopoguerra. A me colpisce molto come lei parli, non so, di Martha Gellhorn, che è la grande giornalista e scrittrice che sappiamo e che purtroppo le biografie continuano a ricordare come la terza moglie di Hemingway e non per il personaggio che è stato, o di altri incontri, è come se in realtà, appunto, vabbè. Ho incontrato lei e ho incontrato una persona al mercato. E questo è veramente il suo, in qualche modo, il suo stile, questo sapere surfare sui drammi della storia e le piccole cose, pur essendone consapevole. Perché lei in Sabbie Mobili lo dice. Noi abbiamo attraversato la grande storia, eravamo dei pazzi a non renderci conto di che cosa stava succedendo in Europa. È stata più la fortuna che ci ha salvato. No? Lei insiste molto su questo fatto perché lei è venuta via dalla Germania, lei è in parte di origine ebraica, non solo, ma è venuta via dalla Germania in tempi non sospetti, si ritrova nel sud della Francia, poi vive un periodo dopo in Italia, riesce a surfare appunto su questi tremendi, come dice lei, primi decenni del Novecento, più per fortuna che per abilità o consapevolezza, e però sa che storia sta passando. Ecco. Cioè non è una donna che nel frattempo non si rende conto di quello che accade, che normalmente è l'altra delle accuse che vengono fatte alle donne, cioè di essere fuori dalla storia.
L'altra cosa interessante è che parlando della storia con la S maiuscola, anche quella in parte minuscola, perché lei quando è a Londra va a sentire i processi, non so, anche per apprendere meglio la lingua, come esercizio va a sentire i processi, vede il banco dei testimoni. Questo esercizio, come se noi andassimo al cinema, decide di fare questa cosa molto divertente e poi in realtà ne scrive, cioè vive la testimonianza della vita degli altri, poi ne scrive. Penso, potete provare che ho omicidio, anche scrive di questo. Per cui testimonia anche a livello del quotidiano degli altri.
Soprattutto con questo atteggiamento che usa nei confronti della sua vita, ma che usa tantissimo degli altri, mai giudicante, non è mai apolitica. In questo senso io credo che, appunto, di nuovo la difficoltà a inquadrarla, perché la letteratura maschile, o in generale l'atteggiamento maschile, è sempre giudicante, è sempre da mansplaining, cioè adesso ti spiego io come va il mondo, lei non ci prova nemmeno a spiegarci come va il mondo, lascia, quando racconta, non so, che va a vivere su questa terrazza a Roma in una sorta di baracca e la moglie del suo migliore amico che ha aiutato, come dire, a trovare questo rifugio, ha passato dal marito e si trasferisce da lei, lo racconta senza mai appunto esprimere un giudizio nei confronti di nessuno. Probabilmente questo ne viene proprio dal fatto di aver avuto dei genitori così eccentrici e una madre effettivamente che fa una cosa apparentemente strana, che è quella di abbandonare marito e figlia. Io devo dirti che sto studiando, è il periodo che a me piace di più, l'inizio del Novecento e questa idea del materno come sacrificio totale, quello che viene criticato poi da Sibilla Aleramo, in realtà è molto meno diffuso di quanto si creda. Ai livelli dell'alta società di cui Sibilla fa parte, anche, nonostante i rovesci economici, a quei livelli lì le madri se ne andavano, le madri si stufavano, le madri impazzivano, perché la pazzia era, come già intuisce di nuovo Sibilla Aleramo, uno dei pochi mezzi per sfuggire quando appartieni all'alta società, ti hanno fatto studiare e poi ti vogliono incastrare in questo ruolo di moglie, e madre devota in cui proprio non riesci a stare dentro. Il numero di madri che poi sono state considerate degenerate, ma che se ne vanno è altissimo. Io sto scoprendo tantissime di queste madri, a cui poi ovviamente la critica letteraria ha attribuito tutti i problemi dei figli. Per cui se una madre se ne va, alla figlia succederà di tutti, che cosa poi invece provoca il padre, perché i padri sono belli strani, quello invece no, perché normalmente, per esempio, dietro a queste famiglie dell'alta società trovo molto spesso l'alcolismo maschile, oltre che appunto il fatto di avere una vita, per esempio, sentimentale e sessuale totalmente autonoma della famiglia.
Autonoma è un bel modo per dire. No, a proposito di questo, la stessa Sibilla mai giudica la madre. La Sibilla viene abbandonata in uno stato, in una situazione abbastanza difficile per una ragazzina con un padre molto anziano, in una casa, in una famiglia completamente decaduta economicamente, nessuno la può aiutare. Con tutto quello che accade, lei non la giudica mai. Ma questo non giudizio parte dalla madre e dal padre, fino anche nei libri come Visita Don Ottavio, quando parla del Messico, perché il suo contraltare è la comprensione. Lei capisce cosa succede. Quando parla del Messico, le pagine che inserisce di storia, che io dico sempre alle scuole ci insegnassero la storia, con questo modo meraviglioso con cui Sibille parla della storia del Messico e anche del popolo messicano, come del padre, come della madre, appunto, lei cerca di capire cosa è successo perché, per farli arrivare tutti lì, senza
Sì,
giudizio.
anche quando parla dell'Italia o della comunità di Capri o di Ischia, non è mai giudicante. E io devo dire che questo è l'altro dei problemi, cioè noi siamo abituati ad una letteratura manzoniana, oserei dire, che è giudicante, che mette tutto nelle sue catelline giuste, per cui le donne sono pie, poi ci sono i cattivi, poi ci sono i buoni, e poi c'è la redenzione, poi c'è la provvidenza, eccetera, eccetera. In queste grandi intellettuali come Sibille, tutte queste categorie saltano. E questo fatto di non riuscire più a incasellare nella loro vita, nella loro arte, nella loro scrittura, poi ha prodotto il fatto che siano state espulse dal canone. In realtà, secondo me, sono dei modelli di narrazione che vanno assolutamente oggi recuperati. Noi abbiamo bisogno di questo, cioè di una narrazione non giudicante, perché non giudicando la prospettiva si allarga ed entrano nella narrazione, come è il caso di Sibilla, degli elementi che sarebbero sfuggiti se avessimo voluto incasellare tutto. Sibilla si ferma a volte a raccontare, per esempio, a me affascina molto ed è stato considerato un suo limite, ma francamente non capisco perché. Si ferma molto a parlare dei piatti, dei vini, no? Lei
Il
si.
cibo, il
Del
cibo.
cibo, parla moltissimo del cibo, ma anche di come viene portato in tavola, di come viene servito, delle piante, del fatto di annaffiare le piante. Magari sta parlando appunto della guerra mondiale, però si ferma a parlare del vino che viene servito a tavola. Ecco, secondo me questa capacità, non dico la Virginia Woolf, ma sicuramente a largo raggio di rendersi conto di tutto quello che ti sta accadendo intorno e non solo delle grandi categorie, è un enorme merito di questi intellettuali, ma è stato anche il motivo per cui non sono state capite.
La sua grande capacità appunto di osservazione di ogni su ogni cosa, di ogni cosa, il modo di guardare a tutto quello che le accade intorno è strabiliante, ma anche il modo di scrivere, di non omettere mai nulla. Negli anni in cui ha scritto Don Ottavio, lei era con la sua compagna in viaggio, parla di omosessualità in anni in cui probabilmente se non lo faceva gli altri erano più contenti. Anche questo uscire, tu dici, scappa dallo schema, che è una frase che trovo bellissima, scappa meravigliosamente dallo schema. Ma se oggi ci fermiamo e ci guardiamo indietro, la potenza della vita di Sibilla e la vita che ha vissuto e con la quale ha scritto, come si fa? Come si potrebbe invitare le giovani a rileggere Sibilla? Vai e compra Sibilla perché? E leggila perché?
Perché libera, e noi abbiamo bisogno di una scrittura e di una visione del mondo libera, proprio questo. Cioè, io credo che Sibilla è talmente libera che appunto non è nemmeno femminista, cioè non so come dire,
E
nella sua,
oltre.
e oltre, nel senso che non si pone mai all'interno di nessun tipo di ideologia. Poi evidentemente è profondamente avversa al nazismo, ma quello, come dire, anche quello dovrebbe essere oltre le ideologie. Ma quello che dovrebbe piacere alle ragazze è che lei è perfettamente queer, nel senso fluida, ma mentalmente fluida. Per cui anche la sua omosessualità non diventa mai una bandiera. Io mi sono occupata molto delle intellettuali lesbiche d'inizio secolo, le Samazon, quelle che giravano intorno a Natalie Barney, Radcliffe Hall, la stessa Marina Tsetayeva, che si fa un dramma della sua omosessualità. Lei non si fa assolutamente un dramma, cioè la vive e la dà talmente per scontata che a volte tu anche hai difficoltà a capire, ma questa era la donna che ama o semplicemente una compagna di viaggio, no? Perché lo vive in maniera assolutamente disinvolta. Questa disinvoltura, secondo me, è un approccio molto moderno ed è quello che merita di passare anche sopra, obiettivamente. Adesso io l'ho letta, confesso, in traduzione italiana. Mi dicono che questo fatto, questa sua grande conoscenza delle lingue, in realtà la rendeva, come dire, un po' complicata, perché scriveva dei pezzi in francese, dei pezzi in tedesco, dei pezzi in inglese, non sempre il francese era fluido, come lei stessa avrebbe voluto essere, lo stesso valeva per l'inglese, eccetera, eccetera. Questa, come dire, questa difficoltà che uno scrittore teoricamente non dovrebbe avere, poi magari uno può pensare che invece è un'altra ricchezza, pensa a quanto ha dato al francese Agota Christophe, tanto per capirci. Comunque, questa difficoltà nella traduzione italiana io non l'avverto, ma e quindi non vedo quello che forse potrebbe essere un limite. E a me piace anche, devo dire, il suo caos, perché è in sabbie mobili, perché l'andare avanti e dietro nel tempo in realtà assomiglia molto al nostro flusso di coscienza. Lei comunque viene da un periodo in cui appunto la letteratura va in quella direzione lì. Virginia Woolf e James Joyce, quello ci hanno insegnato, cioè il pensiero non va per una strada dritta, va avanti dietro nel tempo.
Ti ringrazio per queste parole e mi hai molto confortata, perché Sibilla Libera è esattamente quello che da giorni stavo cercando per dire, perché Sibilla deve essere letta ancora e di più, e ti ringrazio di avermelo detto tu. Grazie da parte della SIL e a prestissimo.
Grazie, grazie a te davvero.
Stai ascoltando Nina, il podcast della SIL. Continuiamo a parlare di Sibyl Bedford e dei suoi libri e lo facciamo con Antonella Cilento. Antonella, grazie di essere qui con la SIL per questa puntata di Nina.
Grazie a te, grazie a voi, è un piacere.
Il viaggio e la scrittura di viaggio di Sibyl Bedford, un mondo di ricerca, un interesse straordinario per l'umano e per la sua storia e anche per le sue contraddizioni. È molto interessante questo sguardo che ha Sibyl sulle contraddizioni dell'essere umano. Come vedi tu la scrittura di viaggio di Bedford?
Beh, Mi sembra, tra le altre cose, una scrittura del tutto atipica rispetto alle scritture di viaggio che il Novecento ha prodotto. Che si tratti di scrittrici o di scrittori, lei è comunque una voce totalmente autonoma, probabilmente proprio grazie alla sua formazione, alle sue origini, al fatto di essere già, come dire, un'autrice che viaggia fra due culture, fra due lingue, che si muove in qualche modo all'interno di un'idea cosmopolita di mondo e che quindi quando viaggia, quando scrive dei viaggi, lo fa con l'orecchio e l'occhio del romanziere. Per cui la grande differenza fra tanti altri libri di viaggio che hanno scritto grandi scrittrici, grandi scrittori nel corso del secolo è che si legge, per esempio, Una visita a Don Ottavio, che è ovviamente il suo libro più celebre, più famoso, più apprezzato in questo senso, esattamente come si leggerebbe il suo più celebre romanzo, cioè Il Retaggio, come si leggerebbe uno dei grandi romanzi del Novecento. Il fatto che ci sia questa straordinaria attenzione al dialogo è probabilmente una delle qualità principali fra le molte della sua scrittura, cioè la capacità di registrare le voci delle persone che incontra con un orecchio assoluto, come si direbbe per la musica, cioè con l'abilità di ricordare termini, intonazioni, suoni, di ridare cadenze, di restituire esattamente il suono di un mondo oltre che il suono di un epoca, il suono di una lingua, e questo lei lo fa costantemente, senza interruzioni all'interno di questo lavoro, sicché Una visita a Don Ottavio, questo lungo viaggio verso il Messico, che in realtà include molti dei suoi viaggi e molte delle sue vite, si parla all'interno anche dell'Italia, si parla di Roma, si parla in realtà dei treni, degli alberghi, insomma è un intero mondo di spostamenti che restituisce la fotografia di un Messico vicino nel tempo in apparenza, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma di fatto fermo a 50 anni prima o addirittura a 100 anni prima. È come dire un mondo che lei ricostruisce con il suono. Quindi la caratteristica principale, forse, rileggendo, leggendo e rileggendo Sybil Bedford, è la sensazione di sentire musica, di sentire costantemente i ritmi. E che lei si invaghisca a tutti gli effetti dei suoni, delle parole delle persone, sicché i suoi dialoghi sono, come dire, un modello assoluto di dialogo. È possibile utilizzarla proprio per spiegare come dovrebbe funzionare un buon dialogo teatrale, un buon dialogo cinematografico e un perfetto radiodramma. Si legge Una visita a Don Ottavio, si ha la sensazione che sì, se se ne facesse il famoso audiolibro, sarebbe forse fra i più ascoltati, che la sentiremmo volentieri a puntate in radio. E questa è, come dire, è un'abilità, è un dono proprio che lei ha, di farci vedere le persone attraverso le loro parole, ma non è il solo, perché l'altro dono è quello di restituire in poco il sapore e il profumo dei luoghi, per esempio tutti i cibi, anche quelli diciamo sgradevoli o sgraditi, quelli che si mangiano a bordo del treno che lentamente la trascina dagli Stati Uniti in Messico, a volte sono cose, come dire, innominabili o che a lei, come dire, provocano ribrezzo, ma è un'affamata. Sicché tutto quello che compare anche all'interno del treno, nel suo vagone, dalle mani dei suoi vicini, dalle mani dell'amica che l'accompagna in questo viaggio, è improvvisamente desiderabile. È come stare dentro una sorta di Rabelais in treno, no? Dove si mangia, si mangia, si mangia. E quando si arriva a casa di Don Ottavio, ma anche in molte tappe precedenti, l'attenzione a quel che si mangia, a come lo si mangia, a come lo si prepara, si mescola a questa sensazione perennemente paradisiaca del tempo sospeso che il Messico le restituisce, dove gli ibis atterrano sul bucato mentre si sentono profumi di spezie, mentre lentamente si danno ordini di cucina e le voci di Don Ottavio raggiungono tutte le persone della casa. Lei ha questa capacità, insomma, di mangiarsi gli spazi, di farci sentire il sapore. È veramente una scrittrice di dote molto speciale, straordinaria. Non è un caso che in realtà molti dei suoi contemporanei la considerarono una delle più grandi scrittrici del suo tempo. Ed è particolarmente, come dire, triste, ci indigna che invece oggi sia dimenticata, che in Italia sia anche relativamente poco tradotta. corta, nel senso che ci sono tre titoli in circolazione.
Assolutamente. Tu dici giustamente atipica, la tipicità dello scrivere legato al viaggio atipico, la scelta di fare un viaggio assolutamente al di fuori di ogni pensabilità per l'epoca, lontano da ogni agio e soprattutto lontano da ogni meta turistica. È incredibile.
Decisamente, è incredibile. Ed è vero, perché per noi oggi il Messico è automaticamente una meta turistica, no? Da diversi decenni, ma certamente non lo era negli anni 40, negli anni 50, quindi era anzi un posto tutto sommato completamente dimenticato, trascurato, che era rimasto nella memoria collettiva come un luogo di rivoluzioni, di guerre, di disordini, no? E come dire, quello che noi oggi definiremmo un posto di frontiera, una sorta di terzo mondo, dove è difficile arrivare, dove è improbabile sopravvivere, dove non si sa come si verrà accolti. Si ha la sensazione, leggendo di questo Messico della metà del secolo, per esempio, di leggere le cose che scrive Forster dell'Italia, guardata dagli inglesi però alla fine dell'Ottocento. Quindi c'è, come dire, questo scarto temporale in avanti. Quindi il Messico è decisamente un posto poco accogliente, assolutamente
Comodo,
dimenticato, poco
assolutamente
comodo.
scomodo. È questa scomodità, no, che poi va incontro alla sua scrittura. Il fatto che a volte lei incontri dei personaggi che le dicano, le chiedono, ma non va in quella spiaggia, che è una delle poche spiagge già battute dal turismo dei ricchi? E lei dice no, assolutamente no, come se lei cercasse, lei lo dice proprio, che in queste spiagge, in questi luoghi turistici, non c'è la stratificazione, tutto è stato cancellato, piallato ad opera, a usufrutto, perché tutti questi ricchi godano di
Godano.
un panorama fatto lì per lì, posticcio, e dove non si veda nulla di quello che c'è stato. E lei in realtà punta a dove ci sono le stratificazioni della storia, da dove vede i personaggi e lì costruisce la loro storia dal tipo di calzature che ha, da quello che hanno in mano da mangiare. E tutto questo lei non lo può trovare nei luoghi turistici. Dunque è un modo di viaggiare assolutamente controcorrente, già al secolo scorso.
Decisamente, e questa cosa ci mostra anche come attraverso le sue pagine si sia verificata la cosa temuta dai viaggiatori dell'inizio del secolo. Non so, penso alla nostra Matilde Serao come a John Gissing, no? Matilde Serao che va in Palestina sulla soglia del Novecento. Quale donna, ma in generale quali viaggiatori si sposta verso un posto che sì, è, come dire, iconico di un mondo culturale, religioso, eccetera, ma nessuno va in Palestina in quegli anni, o Gissing che viene alla fine dell'Ottocento in Calabria, cioè dove ancora oggi sostanzialmente, no? Neanche gli italiani un altro po' ci vanno, per paradosso, e lei che va in Messico sta facendo la stessa operazione, e si vede però quello che tutti dicono: attenzione, ci stiamo trasformando formando da viaggiatori in turisti. La prima agenzia turistica inglese in pieno 800, ci stiamo trasformando in persone che vanno in un posto, stanno oggi 2 giorni, un tempo magari delle settimane o un mese, ma ci stiamo unicamente per il nostro personale piacere. Non vogliamo conoscere il luogo dove andiamo, ma vogliamo soltanto essere intrattenuti. Quindi vogliamo un panorama finto. Lei il panorama finto effettivamente lo fugge come la peste.
Come anche il fatto che il viaggio già allora considerato esclusivamente nella meta, in realtà lei per il viaggio è l'andare, è tutto quello che può ricercare e guardare durante l'andare. Infatti, se può scegliere, prende un bus di quelli più scalcagnati insieme alle galline e agli animali, e se può scegliere, prende un treno di quelli più lenti.
È vero, e questa è una delle cose più belle,
E
la
quando dicono ma c'è un
sensazione.
aereo, lei dice no.
Non voglio saperne niente, no? E a volte l'amica che l'accompagna dice: ma è faticoso, ma che stiamo facendo, no? Io mi fermo, resto qua. Invece lei va senza, a volte senza sapere neanche bene dove sta andando, naturalmente,
A volte
perché le vengono.
fuggono, infatti.
A volte fuggono, ci sono disordini, si trovano anche in situazioni appunto, diciamo, pericolose, però si muovono si muove lei sempre con l'idea dell'esploratrice, cioè la curiosità che ti porta dovunque, anche nei posti dove effettivamente è sconsigliato, oppure dove magari altri pensano che non ci sia assolutamente niente da vedere, da osservare. Questo è tutto fatto, tra l'altro, con un registro linguistico, ovviamente per come noi lo percepiamo, in magnifiche traduzioni sono molto belle quelle che abbiamo in Italia, ma comunque è un registro linguistico molto piano, molto essenziale. La sua maestra, diciamo, lei l'ammira molto, lo scrive nelle introduzioni al suo romanzo, Evie Compton Barnett, no? Quindi è una scrittrice, come dire, che del rigore e dell'ironia, ma addirittura della freddezza in certi momenti, freddezza nel decidere anche le scelte linguistiche, è stata la maestra assoluta. E lei però con una morbidezza, come dire, con una capacità di improvvisare che si capisce essere stata probabilmente una delle sue caratteristiche più forti, si mette in gioco in questi spazi costruendo un registro linguistico di rara abilità che piano piano rievoca un mondo. Ecco, sicuramente sì, c'è un abisso fra il Messico che oggi probabilmente si va a vedere con un viaggio low cost e invece il Messico che lei piano piano ci rende indietro, ci fa vedere qualcosa che poi vedremo soltanto quasi negli stessi anni, per esempio, in racconti che però non sono di viaggio, per esempio quelli di Silvina Ocampo. Cioè, vediamo il Sud America, il Centro America, con la voce molto femminile, molto specifica, molto immaginifica, quindi capace di percepire, che poi si ritrova nella letteratura fantastica. Eppure Sybil Bedford è, come dire, rigorosamente realistica.
Ancorata al reale. E però, a proposito di traduzioni, una visita ad Don Ottavio è stato tradotto da Giovanna Scocchera, che è la stessa che per Neri Pozza ha rivisto la traduzione di Un angelo alla mia tavola. Per cui un lavorone eccezionale, sì.
Straordinario. Sì, effettivamente delle traduzioni, come dire, veramente molto affini alle
Sì,
voci
sì.
che vengono trattate, anche nel caso di Janet Frame, no? Voglio dire, tutta la sua opera è chiaramente, dal momento in cui si muove, ma anche quando è ferma sul posto, è tutto un viaggio.
È
È un
vero,
viaggio legato al reale e anche all'interpretazione del reale. Si tratta sempre di scrittrici che mentre viaggiano non solo stanno cercando in qualche modo, percepiscono se stesse, ma ripercepiscono la storia della loro famiglia, per quanto diversissime siano le famiglie di Sybil Bedford e di Janet Frame, però famiglie, luoghi, nazioni sono la stessa trasparenza. Questa è una cosa che gli scrittori, diciamo così, i maschi fanno con difficoltà o raramente. Si immergono così tanto da mostrarci senza filtri ideologici i passaggi, gli sfondamenti, come dire, di orizzonte che ci sono fra noi, la nostra storia personale, la storia pubblica, i luoghi in cui abitiamo, noi come corpo e luogo e i luoghi corpi che invece incontriamo nel corso della nostra esistenza, della nostra avventura di scrittrici.
D'altronde Sybil Bedford in questo libro, come nelle altre scritture di viaggio, ha messo in pratica quello che è stata, diciamo, costretta la sua vita dai 0 ai 16 anni, correndo dietro e dovendo resistere alle intemperie di una famiglia, come dire, stramba, ma assolutamente necessaria in tempi di guerra, le divisioni dei genitori, la morte dei nonni, questa madre molto particolare che lei ha inseguito. Dunque, tutta questa vita che ha vissuto fino ai 16 anni è la vita, la modalità che poi ha ripercorso in tutta la vita anche nella scrittura. Poi un'altra cosa molto interessante di una visita a Don Ottavio è il fatto che fino alla metà del libro nessuno ci dice che queste due donne hanno delle macchine da scrivere.
No,
Capita a un
è
certo
vero.
punto che in questi bauli che caricano e scaricano sopra gli
Mezzi di
autobus,
trasporto vari.
track, caricano dai finestrini dei treni, capita che rubino qualcosa, ma per fortuna non sono le due valigie con le macchine da scrivere. E
Questa
allora
è
lì è
bellissima.
il codice, no, per capire che cosa stanno facendo queste due donne in un anno in Messico. Scrivono e devono
Scrivo,
guardare.
scrivo. Scrivono, guardano e, come dire, non vengono guardate come donne che scrivono, ovviamente,
Infatti.
come persone anche semplicemente che scrivano, nel senso che, come dire, averlo nascosto al lettore, che d'altro canto sta leggendo naturalmente quello che stanno scrivendo, però restituisce il registro di come loro vengono percepite, che chiaramente è, come dire, una percezione limitata alla loro identità, al fatto anche che sono straniere, naturalmente, no? Vengono guardate come delle signore in viaggio, con tutti i rischi e ovviamente i
Centriche,
limiti,
in quanto tali,
eccentriche.
loro leggono nello sguardo degli altri questa cosa.
Lo vedono e finalmente, come dire, la presenza appunto delle macchine da scrivere, come giustamente facevi notare, è come se confermasse l'assoluta, come dire, è inaspettato quello che succede, no? È inaspettato perché loro lo sanno e non verrà mai detto ufficialmente. Cioè, Goethe che va in giro e fa il viaggio in Italia, in realtà è uno che dichiara costantemente che sta scrivendo quello che sta
Uomo col
guardando.
taccuino, era un uomo col taccuino.
Non c'è interruzione su questo, è come dire, tu sei l'esibizione di quello che stai facendo. Loro al contrario non hanno bisogno di farlo e invece costantemente stanno registrando, è straordinario che queste tante coppie di donne abbiano attraversato i primi anni del Novecento registrando i luoghi, cosa che naturalmente ovviamente in secoli precedenti avrebbero avuto, come dire, impossibilità assoluta a fare, e di cui comunque non sarebbe rimasta traccia se fosse accaduto. Quindi, come dire, questo è già il segnale di un cambiamento totale. Andiamo in giro, vediamo com'è il mondo, restituiamo il nostro sguardo sul mondo. Però non è una bandiera, è un fatto naturale, è un fatto, come dire, legato appunto alla ricerca della parola mentre cammini nel mondo.
Assolutamente. Ti chiedo una cosa, cosa diresti a delle giovani lettrici per invogliarle a riscoprire Sybil Bedford? Qual è la qualità, proprio in breve, più forte, più potente che esce dalla sua scrittura?
Probabilmente l'empatia, cioè il fatto che lei sia non soltanto terribilmente simpatica, cioè ti fa simpatia da subito mentre la leggi, ti fa ridere, dici: ah, mamma mia, che peccato, ti sembra di averla accanto e di bere il tè con lei, no? Dici,
I
adesso vado in
dialoghi sono
giro,
su
i
questo.
dialoghi sono magnifici, e poi la capacità che lei ha di empatizzare con chiunque. Questa è per esempio una qualità che secondo me oggi ha un senso specifico, proprio perché i livelli di empatia si sono profondamente abbassati in maniera addirittura quasi patologica, per cui chi viaggia, e se penso appunto anche alla difficoltà, a volte alla facilità per certi versi di muoversi da un paese a un altro che i più giovani hanno, per necessità, per fluidità di studio, per fluidità di lavoro, però anche la difficoltà di entrare in empatia con i luoghi di cui spesso non si conosce la storia né si vuol conoscere, perché è tutto uno spostamento, diciamo, di servizio, dove anche l'educazione sentimentale che tu hai o l'educazione alla vita in generale è in qualche modo messa in scatolette, rimandata, esternalizzata. Invece lei è completamente immersa. Ecco, Sybil Bedford è una scrittrice immersiva, entri dentro e non puoi uscire, sei rimasta lì. Quindi secondo me sarebbe un vademecum straordinario per le ragazze, ma anche ovviamente per i ragazzi che oggi viaggiano, come la possibilità di avere uno sguardo sul mondo che non sia soltanto per stereotipi o per la finzione che gli stereotipi non ci siano e che vanno combattuti. No, no, proprio semplicemente sono dentro le cose, le mangio, le vedo, le sento, sono imbarazzato, ho paura, ci sono.
E provo anche a conoscerle, visto che ci sono nella loro storia. Questo sì.
Esatto. Posso ricostruire la storia, anche quella grande, anche quella importante, come succede per il Messico, diciamo la storia con la maiuscola, ma lo faccio in maniera induttiva, esperienziale, e pian piano i pezzi si mettono insieme. A quel punto la storia ha tutto un altro significato, ha smesso di essere manualistica, appunto, ha smesso di essere vista soltanto dagli occhi, magari di chi la guarda dall'esterno, di chi ha vinto, eccetera, ma è proprio la storia che accade mentre io ci vivo dentro. E il vero viaggiatore.
Grazie Antonella, grazie di aver partecipato a questa puntata di Nina, grazie da parte mia e da tutta la Società delle Letterate.
Grazie a te, Anna, e grazie alla Sil. È stato bello.
Grazie. Hai ascoltato Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate.